Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo della situazione Covid in Italia e nel mondo. Ogni tanto tocca fare un po' il punto della situazione per vedere come stanno andando le cose. Nello specifico parleremo della situazione nelle carceri qua in Italia, di quello che sta succedendo in Svezia, di un nuovo studio sull'utilizzo dei modelli climatici per prevedere l'andamento delle epidemie e infine della creazione di un team di ricerca da parte dell'OMS sulle origini del virus, per indagare sulle origini del virus. Va bene, iniziamo da qua, dal punto più vicino, dal nostro paese. Un articolo di The Vision esplora la situazione nelle carceri italiane che si fa sempre più critica. Considerate che in 2 settimane i numeri delle persone contagiate nelle carceri fra detenuti e personale penitenziario è aumentato di quasi il 500%. In base agli ultimi dati diffusi dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ai sindacati della polizia, che però risalgono a domenica 8 novembre, quindi già quasi 10 giorni fa, il totale di persone contagiate nelle carceri è arrivato a 1274 unità, appunto considerando sia i carcerati sia il personale penitenziario. Solo che visto l'incremento è lecito sospettare che in questi giorni, negli ultimi 10 giorni, ci sia stato un ulteriore aumento notevole delle persone contagiate. Ora, per le carceri vale un po' lo stesso discorso che per il sistema sanitario, cioè la situazione era già drammatica prima di diventare drammatica. Oggi il numero di detenuti in Italia è pari a quasi 55.000, solo che i posti ufficiali disponibili nelle carceri di tutta Italia sono 47.000. Questo rende evidente che ci sia un problema di sovraffollamento folle già in condizioni normali, figurarsi in tempi di Covid. Per fortuna ci sono state diverse scarcerazioni dei soggetti fragili o comunque a rischio per via dell'età, ma complessivamente da marzo ad oggi non è stato fatto praticamente niente per prevenire l'emergenza Covid-19 nelle carceri italiane. E le condizioni igieniche e sanitarie sono rimaste precarie e appunto resta il problema strutturale del grave sovraffollamento delle strutture. E questo ovviamente in una situazione come quella attuale, con una pandemia in corso, è una sorta di bomba a orologeria. Quindi è importante mettere la luce su questa situazione, di cui onestamente si parla abbastanza poco nei media tradizionali. Va bene, parliamo della Svezia, secondo argomento del giorno. La Svezia è diventata un po' il pomo della discordia fra fazioni avverse, questa almeno è la mia sensazione. All'inizio era portata come esempio da chi contestava il lockdown per mostrare come si potesse gestire l'epidemia senza imporre nessuna misura contenitiva o restrittiva. Negli ultimi giorni, però, il numero di casi è cresciuto in maniera molto rapida, e tra l'altro salutato invece da chi voleva misure ancora più restrittive con grande gioia e grande giubilo. Al punto che gli svedesi hanno iniziato a toccarsi, giustamente. Ma quindi cerchiamo di capire qual è la situazione reale in Svezia. Allora, c'è stata in effetti una notevole impennata dei casi negli ultimi giorni, al punto che ieri, lunedì 16 novembre, il primo ministro svedese Stefan Löfven ha annunciato nuove restrizioni, con ad esempio, un limite alle persone che possono riunirsi in pubblico che passa da 50 a 8, divieto di concerti e spettacoli, divieto di vendita di alcolici a partire dalle 22, che in realtà questo era già stato messo la settimana scorsa. Comunque, sono misure ovviamente molto più soft rispetto a quelle a cui ci siamo tristemente abituati, ma segnano un cambio di rotta netto nella politica svedese di gestione dell'epidemia. Nonostante siano misure soft, il Premier ha tenuto comunque a ribadire che le nuove misure sono senza precedenti e intrusive nella vita privata delle persone, ma necessarie per contenere la crescita dei contagi. Va detto però che, a differenza della prima ondata, che in Svezia era stata caratterizzata da un'alta letalità, più alta rispetto ai paesi vicini, questa seconda ondata ha per adesso una letalità che è molto bassa. Poche decine di persone al giorno muoiono per via del Covid, non vi so dire la percentuale esatta del tasso di letalità, però comunque è più bassa della media. E in realtà il perché non è chiaro. Sicuramente il sistema sanitario svedese è un sistema molto solido che incide su questa bassa percentuale. Può anche darsi che, come è accaduto in altri paesi, la letalità sia destinata a salire almeno in parte nel tempo, visto che per via delle abitudini sociali, le ondate dei virus, di questo virus, ma in generale dei virus, sembrano diffondersi prima fra i giovani, che sono quelli che escono di più e che hanno più contatti sociali, e poi penetrare via via nelle fasce più anziane della popolazione e seguendo questo percorso il tasso di letalità aumenta leggermente nel tempo. Ad ogni modo, credo sia importante tenere, riflessione personale, credo sia importante tenere l'aspetto, diciamo, di analisi, l'aspetto di analisi scientifica slegato dall'aspetto di decisione politica, perché dal punto di vista scientifico è molto interessante osservare la diffusione del virus in Svezia, perché ci può dare un sacco di indicazioni importanti. Da un punto di vista di gestione politica, però, sia in un senso che nell'altro, temo che la Svezia sia un sistema troppo diverso dal nostro per quanto riguarda, cioè, sia a livello sociale, sia a livello culturale, sanitario, per essere portato come esempio, qualsiasi cosa si voglia dimostrare. Quindi possiamo smettere di gufare gli svedesi, così possono smettere appunto di fare gli scongiuri. È vero che sono svedesi, magari non sono superstiziosi, non so, sono stereotipi forse, però comunque potrebbe essere un gesto carino da parte nostra. Va bene, passiamo ad altro. Restando sempre sul tema Covid, come accennavo in apertura, c'è questa nuova analisi scientifica, questo nuovo studio della Royal Society di Londra, finanziato dalla Royal Society di Londra, in realtà che è ancora in attesa di peer review, che però è stato comunque già pubblicato insomma, è stato anticipato su Nature, in cui si sostiene che gli epidemiologi che vogliono simulare la probabilità di diffusione del Covid-19 dovrebbero adottare i metodi usati nei modelli climatici, e questa cosa renderebbe le loro previsioni molto più affidabili. Cosa sono questi modelli climatici a cui fa riferimento lo studio? Sono, vabbè, i modelli studiati per prevedere l'andamento del clima sia nel breve termine, quindi le analisi meteorologiche, sia nel lungo termine, quindi quelli che studiano i cambiamenti climatici. Perché il clima è un sistema con tantissime variabili, e quindi sono più adatti questi modelli, che sono detti di insieme, che sono modelli probabilistici, cioè simulano migliaia di scenari diversi e con diverse probabilità, e quindi danno indicazioni molto più complesse e molto più interessanti agli scienziati. Questa nuova ricerca ha praticamente analizzato, diciamo, usando dei computer molto potenti, i modelli che erano stati invece usati fin qui nel Regno Unito per predire quanti morti sarebbero stati evitati introducendo dei lockdown, come è successo durante la prima ondata, e ha visto che i modelli avrebbero sovrastimato il numero di morti in meno, che appunto si ottenevano, fra virgolette, con queste misure restrittive. Quindi avrebbero sovrastimato l'efficacia delle misure restrittive. E per evitare, mentre conoscendo le stesse analisi, usando modelli simili a quelli climatici, uscivano fuori dati che erano molto più accurati. E da qui la proposta dell'utilizzo di questo tipo di modelli, che devo dire, mi sembrava una prospettiva di ricerca interessante anche da condividere con voi. Nel frattempo, veniamo così all'ultima notizia del giorno: si cerca ancora di far luce in maniera definitiva sull'origine del virus. È stata creata una squadra internazionale formata da epidemiologi, virologi, ricercatori di sanità pubblica, salute animale e sicurezza alimentare per guidare l'indagine Covid-19 dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha l'obiettivo di ricostruire appunto l'evoluzione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e ricostruirla partendo proprio dall'individuare le sue origini, e capire poi come da un animale presumibilmente è saltato, ha fatto il salto di specie per arrivare fino all'essere umano. Individuare le origini del virus, secondo l'OMS, è importante sia per prevenire futuri spillover, quindi salti di specie, sia anche per le possibili ricadute, nei rapporti fra diversi stati, perché abbiamo visto in questi mesi le accuse reciproche fra, ad esempio, Stati Uniti e Cina di aver creato e diffuso il virus in maniera artificiale, quindi ricostruire, insomma, come effettivamente si è diffuso questo virus è importante anche per evitare scenari di questo genere o per confermarli eventualmente, anche se sembra un'ipotesi abbastanza remota per adesso. Comunque sono già state fatte le prime analisi, per adesso l'ipotesi su cui si sta lavorando, che sembra quella più probabile, è il salto di specie dal pipistrello all'essere umano, che però manca di una sorta di anello, perché sostanzialmente manca l'animale che avrebbe, deve essere individuato l'animale che avrebbe traghettato il virus in questo salto di specie dal pipistrello all'essere umano. Le prime ricerche hanno campionato una serie di carcasse congelate nei mercati, nei famosi wet market di Wuhan. Si è iniziato da lì perché è il luogo dove per primo si è stato scoperto il Covid-19. Però per adesso non hanno dato risultati. Comunque seguiremo anche queste ricerche. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Non Mi Rassegno. Vi ricordo che se andate sulla pagina della rassegna stampa di italiachecambia.org trovate tutti gli articoli di cui vi parlo durante la rassegna e anche tanti altri che vi segnalo, e che trovate anche tre modi semplici per seguire Io Non Mi Rassegno, che sono iscrivervi al gruppo WhatsApp oppure al gruppo Telegram o alla newsletter dedicata. E niente, ci vediamo domani e come ogni giorno io vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!